Dopo il 2-2 col Milan, gli esami non finiscono mai per Rudy Garcia. Altro trittico di partite importanti per capirne appunto il futuro.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti, a Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, Emanuela Castelli in redazione, tutti voi all'ascolto, 339-666-9990, parleremo di tante cose, delle irruzioni De Laurentiis negli spogliatoi con chi ha firmato il pezzo di oggi sul Corriere dello Sport, ma anche di questa ipotesi di passaggio al 4-2-3-1, dei biglietti per il derby Salernitana-Napoli vietato ai tifosi residenti in Campania, di tanto altro, avremo anche le parole di Paolo Cannavaro. Però detto questo, saluto subito Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sottolineo insieme a te la classe di Messi, che ha ricordato ieri nel ricevere l'ottavo pallone d'oro Maradona nel giorno del suo compleanno, tra l'altro in una serata in cui il Napoli ha messo un po' di record, diciamo almeno societari, con l'ottavo posto di Kvaratskhelia e il diciassettesimo di Kvaratskhelia e poi anche quell'altro di Osimhen. Napoli presente nei primi 30, però poi Napoli che fai conti con la dura realtà, caro Maurizio.
Dunque, come tu ben sai, seguo il Napoli da parecchio tempo,
sì.
Da quando è tornato in Serie A ho sempre visto con attenzione le partite del Napoli. Beh, posso dire, credo senza timore di smentite, che quello che ho visto col Milan è stato, dal punto di vista organizzativo, di gioco di squadra, il peggiore di quello che ho visto, ecco, in tutti questi ultimi anni. Una partita disordinata, confusa,
sì,
con idee poco chiare, ma con dei momenti ugualmente di superiorità, a testimonianza del valore della rosa.
Esatto.
Il Napoli ha giocatori fortissimi, ma ha perso completamente quella che era l'idea di gioco che l'ha portato a vincere lo scudetto, e adesso deve, secondo me, dal punto di vista anche gestionale, prendere una decisione. Sono passate 10 giornate in campionato, il tempo è stato dato, 2 mesi abbondanti, e quindi bisogna capire cosa fare per il futuro. Secondo me le strade sono o si accetta il cambiamento di disposizione, si passa al 4-2-3-1, 4-4-2, perché Raspadori per molti è un trequartista, ma lui dice di essere una punta e quindi è un 4-4-2, non un 4-2-3-1.
Sì, che sembra questo un po' più nelle corde di Garcia, tra l'altro, questo gioco, questo modo di giocare.
È quello che lui vorrebbe fare.
Esatto.
Ma se fai questo devi già sapere che salta uno dei centrocampisti più forti,
sì,
del Napoli, che è Lobotka, perché Lobotka nel 4-2-3-1 non ci sta. E allora i due centrocampisti possono essere Anguissa e Zielinski, Anguissa e Kajust. Questo significa però abbandonare completamente l'idea di calcio che ti ha portato a vincere lo scudetto, con 16 punti sulla seconda e 18 sulle terze e 20 sul Milan.
Sì.
Quindi l'alternativa è solamente cambiare allenatore. Cioè, accertato che De Laurentiis ha fatto un errore, perché ha preso un allenatore che non ha le caratteristiche per fare il gioco che faceva Spalletti. Io non discuto sul fatto che Garcia non possa essere bravo, probabilmente è un bravo tecnico, però non è quello che serviva per continuare il percorso iniziato da Sarri e da Spalletti.
Infatti io sono d'accordo con te, come spesso capita, devo dire che poi te lo chiedo, per questo ti ho interrotto un attimo, perché è chiaro che io ho parlato nell'intro della trasmissione di 3 altri esami che non finiscono mai per ciascuno di noi, per carità, e quindi neanche per Garcia, Salernitana, Union Berlino e Napoli-Empoli, tra l'altro 3 gare obiettivamente abbastanza agevoli se affrontate nel modo giusto, e tra l'altro 2 in casa contro l'Union Berlino e contro l'Empoli. Se il Napoli fallisce anche queste 3 vittorie, davvero diventa impossibile non cambiare anche il manico, perché poi dopo, sono d'accordo con te, il Napoli è in un pericoloso ibrido sia di gestione ma anche di organizzazione tattica, quindi deve darsi una regolata in un senso o nell'altro.
Quello che ai giocatori non puoi far accettare non è un'idea, ma è non avere idee. Cioè, Napoli che abbiamo visto nella partita con il Milan è stata una confusione totale dal punto di vista delle idee, dello stare in campo, della gestione della partita, con dei momenti, ripeto, di altissimo livello, perché se Kvaratskhelia fa il gol all'ultimo minuto, oggi qui facciamo degli altri discorsi, io non li faccio degli altri discorsi, perché io ho sempre commentato la prestazione, avrei detto esattamente le stesse cose, accentuando però il fatto che la rosa del Napoli è fortissima.
Infatti poi dopo la domanda che ieri facevamo un po' a tutti, se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, la classica domanda dopo un pareggio del genere, però era per dire bene, perché il Napoli è riuscito a recuperare una partita che sembrava persa, non solo per lo 0-2 ma anche per come ha giocato appunto il primo tempo, o male perché il Napoli ha mostrato ancora una volta in pochi minuti, 25, vogliamo dare 30 al massimo, di essere una squadra molto forte per la Serie A, nonostante l'assenza di Osimhen contro il Milan, sì, rattoppato, ma era sempre il Milan. Quindi c'è secondo me la frustrazione, credo anche di De Laurentiis, di molti tifosi, magari non tutti ce lo stanno scrivendo, che questo Napoli è forte e potrebbe lottare per lo scudetto, non rivincerlo perché non è detto ed è molto difficile, ma lottare in maniera concreta. Invece si trova a meno 7 dall'Inter, a meno 8 dal punteggio dello scorso anno, della peggiore squadra quest'anno che ha fatto meno punti rispetto all'anno scorso, ed anche fuori al momento, anche se per pochi punti, della zona Champions.
E hai detto tutto, direi, molto molto bene. Cioè, il problema è in questa partita chi ha più rimpianti? Secondo me è Milan, perché vince 2-0 fino al primo tempo.
Chiaramente noi parliamo sul versante azzurro, ma obiettivamente così.
Se il Milan sa gestire la partita, che è un'altra squadra che ha grossi problemi di identità, il Milan non può farsi rimontare un tempo. E nello stesso tempo però il tuo discorso è correttissimo, nel senso che guardando il Napoli anche degli altri anni, cioè, rispetto a Napoli di Spalletti ha 10 punti in meno il Napoli di Garcia quest'anno, perché 2 anni fa il Napoli alla prima stagione di Spalletti aveva 28 punti, poi ebbe un calo nel girone di ritorno, però aveva 10 punti in più.
Sul primo anno, che è quello, dici tu, più affrontabile, più oggettivamente affrontabile.
Esattamente, perché è il primo anno di Spalletti, il primo anno di Garcia, no?
Sì.
E quindi, dal punto di vista proprio gestionale, diciamo che c'è un peggioramento delle prestazioni e dei risultati notevole. Quindi, quello che bisogna, soprattutto io ho visto una cosa che non vedevo mai. Negli ultimi anni tu di Napoli poteva perdere delle partite, però aveva sempre un ordine in campo, le distanze erano giuste tra le parti, poteva perdere su una palla inattiva, su un autogol, su una protezione individuale, però ti dava l'impressione sempre di essere squadra. Sì. Non l'impressione che ho avuto l'altra sera del Napoli, non è squadra.
È vero. Devo salutarti che sono ritardissimo, però Salvatore ti chiede proprio tranchant chi prenderebbe Pistocchi come allenatore. Te l'ho detto un po' di settimane fa, non so se è la stessa.
Non posso dirlo perché non sono un consulente del Napoli.
Dicesti Lopetegui a me un mesetto fa, un po' di meno.
Lopetegui è un buon allenatore, anche se viene da due sconfitte abbastanza importanti nelle ultime due stagioni. Io personalmente dico sempre una cosa, che siccome è molto molto complicato subentrare in corsa, per subentrare in corsa bisogna avere un allenatore che abbia un equilibrio mentale e dal punto di vista anche tecnico delle certezze su cose da fare. Secondo me ci sono, però lascio fare questa bella scelta al direttore sportivo, presidente e allenatore del Napoli.
Hai detto tutto, Maurizio, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Ciao.
Grazie a Maurizio Pistocchi, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici. Garcia aveva prima di compromettere tutti gli obiettivi, paradossalmente mi auguro di non fare risultato nei prossimi match così da poter riprendere i traguardi in extremis con un degno nuovo condottiero, Roberto Dallaias, molto tranciante, un po' troppo, io non mi auguro mai che il Napoli possa perdere a prescindere. Saluto intanto Roberto. Claudio Giuliano da Portici, unica via Garcia out senza se senza ma. E poi ancora quest'altro amico, Aldo, ma perché parlare sempre di Garcia? Out, l'alternativa qual è? Gattuso, Aldo a San Giorgio, che invece ha l'opinione opposta. Leggiamo tutte le opinioni ovviamente, tra l'altro Gattuso non potrebbe venire, ammesso che sia quella la tua idea o la tua provocazione, perché allena il Marsiglia. Intanto il passaggio al 4-2-3-1 può essere la soluzione al disordine tattico o al rendimento non eccezionale del Napoli? Lo chiediamo ad Alberto Cavasin. Buongiorno mister.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Napoli, al di là del carattere e dell'atteggiamento che forse è stato decisivo contro il Milan, però con il 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, insomma, vogliamo metterla con quel tipo di schieramento, ha dato il meglio di sé. È la strada da seguire per lei?
Ma sono quegli accorgimenti che riescono quando sono in corsa così e possono essere le alternative del modulo di base. Si può giocare con un attaccante in più, si può togliere un centrocampista, quindi durante la partita possono andare benissimo quando vanno bene, poi perché altrimenti sono dolori perché l'allenatore ha sbagliato tutto. Però in questo caso sicuramente ha portato un cambiamento nel Napoli, probabilmente anche caratteriale e di reazione. È stato anche un segnale perché la squadra, che non sta pensando tanto, i giocatori non pensano in quei momenti in quel spogliatoio, però sono segnali che senza pensare uno recepisce, no? Metti un attaccante in più e tutta la squadra si trova a essere più propositiva, più attenta, più coriacea. E poi c'è la squadra avversaria, che secondo me il Milan non l'ha dimostrato in un episodio, ma l'ha dimostrato in tutto il secondo tempo, che è stato un altro Milan, non è stato il Milan del primo tempo. Quindi coincidenze che dove ci sono sicuramente anche dei meriti. Vederlo in prospettiva, Napoli secondo me può giocare con le due punte e con due centrocampisti davanti.
Il problema forse, mister, è che tra Anghissa, Lobotka e Zielinski sicuramente uscirebbe uno tra Lobotka, certo, e Zielinski, immagino.
Stavo appunto dicendo che probabilmente ci sono dei giocatori molto importanti in un assetto di squadra ben oliato, ben già provato e riprovato dall'anno scorso, e quindi, come dicevo prima, sono quelle su quei cambiamenti che si fanno in corsa, ma che nella partita dopo si ritorna a un modulo base che tutti conoscono e dove poi non si va a creare confusioni con giocatori importanti che sono titolari e quindi altri problemi che poi si pagano sicuramente.
Ci ha raggiunti il collega firma del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ascoltavi Alberto Cavasin, parlavamo dell'ipotesi di andare sul 4-2-3-1, 4-4-2 per le prossime giornate, che sembra un modulo. Oltre al fatto che il Napoli si è espresso meglio anche grazie a questo sistema di gioco, forse un po' più vicino alle corde di Garcia, è quello che pensi anche tu?
Ieri sera sono stato in televisione a Canale 8 e parlavamo, sì, anche di questo. Sì. Cavasin ha gli elementi tecnici che mancano a noi.
Certo, ovviamente. Noi mi affido, siamo affidati a lui, non a caso.
Certo, troppo gentili, troppo gentili.
Verità,
no, ma lo dice la storia di ognuno, cioè, quindi un allenatore può avere o non avere nelle corde un calcio. Io sospetto che si siano detti altro De Laurentiis e Garcia. Cioè, credo che
De Laurentiis, poi arrivo a quello che hai scritto stamattina insieme a Fabio Mandarini,
si è fatto da quel concetto, cioè tu fai il tridente e lui mi ha detto sì, faccio il tridente, perché
tu dici alla propria aborigine, stai dicendo, ho capito.
Sì, proprio secondo me, a me non interessa se De Laurentiis ha chiesto la Champions, lo scudetto, cioè è persino diventato un dettaglio ozioso, perché tante cose possono succedere o non possono succedere. Io credo che quando poi si parli di idea di calcio, quindi di progetto, un presidente certe cose le manifesta, il presidente attuale del Napoli certe cose credo che le abbia manifestate, e ora nulla di più semplice credo per Garcia di poter dire al presidente: scusi, mi sono sbagliato, il mio è un altro calcio, con questa squadra sento di poter fare e meglio altro. cioè si giochi la panchina secondo le sue teorie.
Sì, ma infatti a questo punto, visto che c'è un ibrido in questo momento, secondo me anche nei rapporti tra De Laurentiis e Garcia, tra Garcia e la squadra, ma soprattutto dal punto di vista tattico, quel punto è meglio che Garcia se la giochi con le sue convinzioni sino in fondo, mister Cavasini, anche questo ci può stare.
Sì, sì, alla base di tutto c'è questo, cioè alla base di tutto c'è l'allenatore che dice così penso che la mia squadra si realizzi al meglio e non ci sono altri pensieri, cioè se devo accontentare il presidente perché così la squadra va al meglio, io accontento il presidente, ma perché la squadra va al meglio? Devo accontentare la stampa perché la squadra va al meglio, perché tutti quanti non prendono più critiche e la mia squadra se non prende le critiche vince, io accontento la stampa. Cioè non vado a vedermi allo specchio di te, ma io so 4-3-3 perché io so bene fare 4-3-3. No, io devo andare a fare il risultato. Cioè l'allenatore sa il suo valore è questo, so fare tutto io. E devo mettere in pista al meglio la mia squadra, i miei giocatori, per cui possono realizzare il risultato, che è quello che quindi accontento chi mi paga, la società, tutti, la mia famiglia, tutto quanto, la mia carriera. Cioè, l'allenatore, secondo me, è Garcia, farà così, non va dietro una sua idea che non porta risultato. Quindi se lui pensa che questo levare un centrocampista comporti un miglioramento per la sua squadra, che vuol dire anche avere un centrocampista dove la stampa, dove la squadra stessa, dove il giocatore stesso, dove il presidente possono avere dei problemi a vederlo fuori. Quindi lui calcola e deve calcolare e sicuramente lo fa. Un allenatore come Garcia ne ha fatto, cioè è nella corda dell'allenatore, non può essere lì a Napoli se non ha questo.
Però a proposito di questo, cioè che fatto che è a Napoli, oggi su Quello dello Sport interessante indiscrezione di Antonio Giordano con Fabio Mandarini della discesa nell'intervallo di Napoli-Milan di De Laurentiis negli spogliatoi, con riferimenti, con tentativo di rianimare la squadra insieme a Garcia evidentemente, ma anche con la promessa di un premio partita, come si faceva negli anni Ottanta, per l'eventuale vittoria. Antonio, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro che ho mancato rispetto al tuo articolo, poi volevo capire il pensiero di Cavasini.
Sto già pensando a quello di domani.
Hai ragione, però c'è stato questo intervento di De Laurentiis che tra il primo e il secondo tempo era già successo all'Union Berlino e con la Fiorentina, non so quanto possa essere digeribile all'allenatore. Allora lo chiedo subito a Cavasini, poi con te parliamo più.
Dipende dal rapporto che si è instaurato tra la squadra, il presidente e l'allenatore.
Cavasini, posso farle una domanda?
Sì, vai Antonio, prego.
Non è la prima volta che succede nella storia del calcio.
No. Assolutamente no, adesso stavo finendo dicendo venga il presidente tra il primo e il secondo tempo che mette il premio, anzi la facciamo, ci accordiamo con la squadra che la prossima volta facciamo la stessa cosa, così becchiamo il presidente che ci viene a portare i soldi, siamo tutti felici.
Certo. Ma se dice cose tattiche o scelte o richieste di, non so se è andata così, sono delle ipotesi,
lì diventa un'altra storia.
No, se facesse così, se avesse fatto così.
Non voglio scendere nel dettaglio di vicende che poi insomma possono avere varie interpretazioni. Io non credo agli presidenti che
sia entrato nello specifico,
ma so che i presidenti
chiedono conto.
Che è capitato al Cavasini, ogni tanto ci provano, no?
Ci provano a chiedere
su un altro mondo.
Chiedono, no? Perché non mette quello? Perché non mette quell'altro? Perché lo schiera così? Capita, mister? È capitato?
Al giorno d'oggi più di qualche anno fa c'è un rapporto sicuramente con il presidente, poi ripeto, il presidente, cioè il Napoli col presidente, secondo me il presidente fa l'allenatore, fa tutto lì, fa tutto nel senso che è entrato in un meccanismo, è un presidente che fa il ritiro completo con la squadra e questo lo fa anche, l'ha fatto da sempre. C'è in Italia? Non c'è. E perché lo fa? È un piacere suo di passare 20 giorni in montagna, è un piacere di entrare nel contesto del gruppo e di vedere l'allenatore. Lui crea questo rapporto. Poi è più o meno agli nostri occhi invasivo, però a chi va a Napoli sa che deve render conto al presidente come fosse il direttore sportivo, come fosse un collaboratore tecnico.
Non è una sorpresa, diciamo, questo sicuramente.
No, è anche vero che poi ci sono gli allenatori che mettono degli steccati.
Certo, no, se entra lo spogliatoio me ne vado subito, quindi è chiaro.
Oppure che comunque accettano un dialogo, e però si fermano al dialogo, certo. Punto. E fanno come decidono loro. Detto ciò, voglio dire, anche a Napoli c'è stata una rivoluzione dal punto di vista tecnico, sembrerà poco, ma una rivoluzione notevole, che fu quella di Sarri. Cioè, quando Sarri è arrivato a Napoli, c'è arrivato, ce lo ricordiamo, col concetto del 4-3-1-2,
sì, sì.
E l'ultimo suo tentativo disperato di prendere Saponara fu accompagnato da una dichiarazione d'amore, sì, nei confronti, sì, di un calciatore che secondo me ha ottenuto meno di quello che poteva ottenere dal proprio talento. Da una dichiarazione di Sarri, la quale disse: ci sarà un giorno in cui i club italiani non se lo potranno permettere. Sarri per tre partite ci ha provato con Calleion prima punta, Mertens e Higuain, Gabbiadini e Higuain, Insigne e Higuain, sì, poi a un certo punto si è reso conto che era arrivato il momento di provare altro, e ha cambiato, e che quella è stata la conversione del Napoli, perché il Napoli arriva in quel momento al tridente. Prima era,
sì, vero. È vero, anche con una chiacchierata con Reinhard, Biol e qualcun altro. Dobbiamo fermarci però per la pubblicità. Saluto Alberto Cavasini, grazie mister, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
E tra un po' buona ritroviamo giornata. Antonio Giordano, parleremo anche ovviamente di, del derby, del caos biglietti, sentiremo le parole di Paolo Cannavaro su Maradona e sul Napoli, a tra poco, e tante altre cose da dire, compresi i vostri messaggi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci qua, Dario Sornataro, Gigi Soriani, Emanuela Castelli in redazione, Antonio Giordano in collegamento. Antonio, ci sei?
Sempre qua.
Eccoci, allora, oggi insomma il pezzo sul Corriere dello Sport è molto interessante, come spesso capita, per la verità, e su questo interventismo di De Laurentiis, che tipo di conseguenze può avere, o per meglio dire, è un atto ancora per cercare di portare il Napoli a raggiungere i propri obiettivi, commissariando idealmente, virtualmente Garcia, oppure a rinforzo di quello che Garcia sta provando a fare?
Ma è il tentativo di un presidente che poi è il manager di un'azienda che ha 400 milioni di fatturato, che secondo le proprie visioni, che sono nettamente in controtendenza con quelle che poi sono le dinamiche, mi verrebbe dire quasi da sacralità del calcio, ritiene di avere la personalità giusta per orientare l'umore, nient'altro, per far sentire la propria presenza. Si può discutere su tutto, a me non piacciono queste forme di interventismo, come le chiamai tu giustamente, però ci stanno. Cioè, basta pensare che una delle più amorose diatribe dialettiche degli anni Ottanta fu quella tra Berlusconi e Sacchi a proposito di Borghi, no? E di Rijkaard.
Sì, sì, sì,
e poi
sì.
Ce ne sono altre che sono scivolate via nel silenzio, o perché sono state abilmente, come dire, soffocate. Cioè, non mi scandalizza questo, non mi piace, ma è una mia opinione. Credo che il presidente debba fare il presidente, che debba esserci un'area tecnica con tutti i suoi pieni poteri e le proprie competenze, e poi credo che comunque il presidente abbia anche il buon senso di sapere quando è il momento di fermarsi e fino a che punto è il caso di essere, come dire, figura autorevole all'interno del club. E certo denota un disagio, il disagio che è rappresentato da quello che sta accadendo anche da troppo tempo, devo dire.
Sì.
Anche la partita di domenica è una partita talmente paradossale, nella quale non è semplice metterci mano e testa, perché vale tutto quello che è successo alla fine, ma vale anche tutto quello che è successo prima.
Sì, sono d'accordo, di come anche sono arrivate le squadre, no, queste
tempi
partite
invertiti, no, Dario? Primo tempo Napoli, secondo tempo Milan, di cos'altro staremmo parlando ora?
Certo.
Perché poi nella narrazione anche un po' retorica ci metti il cuore, ma il cuore non basta.
Io sono convinto, e te lo chiedo, poi ci sono moltissimi messaggi da leggere, ma c'è anche da farvi ascoltare intervista a Paolo Cannavaro, prima di salutare Antonio Giordano, salutando Antonio Giordano. che il Napoli abbia perso un'occasione contro il Milan. Siamo tutti d'accordo e contenti della reazione, dell'impeto, della... però io quello lo vedo nel secondo tempo e te lo chiedo, la conferma che quello che sta accadendo è un spreco di valore, è uno spreco di talento. Cioè il Napoli per la Serie A è molto forte e potrebbe, dovrebbe lottare con l'Inter per il primo posto, magari non vince perché l'Inter è più completo per altri motivi, e non stare già a 7 punti, ma distanze anche di certezze maggiori dei 7 punti attuali. Cioè per me il 2-2 come si è recuperato in 20-25 minuti significa che il Napoli è forte e può fare molto meglio di quello che ha fatto, come poteva fare meglio a Berlino, poteva fare meglio con Real Madrid, pure secondo me poteva fare meglio anche ovviamente con Fiorentina e Lazio.
Ma sono anni che penso che il Napoli sia una delle squadre più forti e quest'anno penso che sia la più forte
anche dell'Inter, organico... anche rispetto all'Inter.
Sì, anche rispetto all'Inter.
Pensate infatti che Napoli ha giocato senza Osimhen, che è ottavo, è arrivato al pallone d'oro, 17° Kvaratskhelia, e senza Osimhen ha giocato una gran partita però, per 20 vale, minuti però.
Sì, se vale tutto quello che è accaduto recentemente, vale anche che il Napoli di Spalletti senza Osimhen ha vinto tutte fino a un certo punto.
Sì,
cioè nella fase più difficile della costruzione del sogno, quando ancora non si aveva percezione della consistenza del Napoli e non c'era Osimhen, ci hanno pensato Simeone e Raspadori. Sì. Il Napoli ha 3 centravanti, non ce li ha nessuno. Nessuno ha 3 centravanti di quella portata. Il Napoli ha un giocatore che si chiama Kvaratskhelia, che l'anno scorso ha fatto irruzione nel campionato stordendolo totalmente. Kvaratskhelia è un giocatore destinato a segnare il prossimo decennio. Non lo dico io, lo dice anche la classifica
del Povero. Del pallone d'oro, certo.
Se stai un filino davanti a Bellingham, Bellingham per quello che hai fatto nell'anno scorso, vuol dire che sei già nel ristretto novero dell'elite del calcio. Ma questo possiamo andare anche oltre le classifiche. Al Napoli manca qualcosa? Certo, manca qualcosa probabilmente. Manca il tempo che è stato sprecato per consentire a Nathan di inserirsi. Nathan è una bella scoperta. Non so se diventerà un giocatore di primissima fascia, non lo possiamo mai prevedere, ma sappiamo che ha una sua consistenza tecnica, fisica, anche caratteriale. E il Napoli è una grande squadra da anni, ha sprecato un po' di tempo prima di Spalletti, lo sta sprecando adesso. Continua a pensare vero. Che gli allenatori non incidano al 20%.
No, sempre. di più. Sono di più. Poi è chiaro che c'è una responsabilità... di chi l'ha scelto, responsabilità di chi non ha fatto i rinnovi, responsabilità di chi ha detto delle cose, cioè De Laurentiis ovviamente, e anche dei calciatori che sbagliano, tipo Rachmani partite o anche altri errori.
Quello però la partita la puoi sbagliare.
Sì, sì, no, è chiaro. Dici l'impostazione, l'atteggiamento, le scelte, no? Chiaro.
Il gol di Politano a porta vuota lo puoi sbagliare.
Certo.
Perché l'ha sbagliato Calleon a Bergamo, perché l'hanno sbagliato...
Sì, in tanti, anche giocatori più forti, più celebrati.
È altro che non puoi sbagliare. Sì. Questa perenne condizione di incertezza, questa perenne condizione di impalpabile caratterialità che tu non trovi nel Napoli, perché a volte ce l'hai e a volte no. È un'organizzazione tecnica e tattica che non può non essere analizzata, perché altrimenti ci mettiamo veramente a parlare tanto per... piacere di farlo, ma no, se ti fanno male sempre alla stessa maniera dentro al campo, andate a vedere quello che fa la Lazio nel secondo tempo contro il Napoli, quello che fa il Milan nel primo tempo contro il Napoli.
Eh sì, è vero, stessa cosa. Caro Antonio, grazie, un abbraccio, ti leggiamo domani sul Corriere.
Grazie a voi.
Grazie a Antonio Giordano, dobbiamo andare in pubblicità, tra un po' ascolteremo Paolo Cannavaro, anche il direttore Fabrizio Lucchesi, e poi un po' di notizie su Salernitana-Napoli, sui biglietti in particolare, che sono acquistabili per quanto riguarda i tifosi del Napoli, solo purtroppo i tifosi azzurri extra Campania, cioè residenti al di fuori della nostra regione. Vi daremo un po' di notizie e anche i vostri messaggi, davvero tantissimi, due leggo. Divertentissimi di Antonio, che è un autore comico secondo me. Il presidente ha rifondato la democrazia cristiana, nega l'evidenza delle decisioni sbagliate e deleterie sino al ridicolo. E poi un altro messaggio sempre del battutista Aurelio insiste con Garcia, dovrebbe ripensare al modulo, riempirlo e firmarlo, quello delle dimissioni. Divertente, spiritoso. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, tantissimi messaggi che arrivano. Allora, questo amico scrive: questo Napoli che tutti voi criticate e bistrattate a prescindere, ricordo che comunque a 5 punti dalla seconda, così facendo state solamente facendo il male del Napoli invece di cercare di mettere unità tra tifosi e calciatore e allenatore e società. Io seguo il Napoli da oltre 50 anni, scrive Gaetano. Caro Gaetano, noi non siamo tifosi, siamo giornalisti. Tu pensi che fare il bene del Napoli significa dire tutto bene, tutto a posto, va sempre bene, o pensi che sia giusto dire le cose come stanno, riportare i fatti e cercare invece di risolvere i problemi se ci sono? Questo è il modo, perché insomma, se diciamo tutto a posto, vive il re, morti il re, vive il re, non andiamo da nessuna parte, caro amico Gaetano. Non tocca a noi peraltro essere uniti, ma tocca ai giocatori, ai dirigenti, all'allenatore e ai tifosi. Come ambiente, il giornale ci sta anche, ma non è questo il punto. Il punto è dire la verità, dire le cose come stanno e provare con critica costruttiva, ecco sì, a voler bene il bene del Napoli, come sicuramente vuole il bene del Napoli Paolo Cannavaro, intervistato per La Noce del Diego, un evento di ieri di Stefano Ceci. Ascoltiamo insieme cosa ha detto su Maradona e sul Napoli. Paolo Cannavaro alla Noce del Diego, perché insomma l'eredità di Maradona nel compleanno di Diego si sente a Napoli, si avverte sempre.
Sempre, ma si avvertirà per sempre, non è che si avverte sempre. È colui che ha modificato la nostra storia, che l'ha resa ancora più gloriosa di quella che era già stata. È quello che ha, negli anni di tante sofferenze, ha regalato tanti sorrisi, e ancora oggi, nonostante non è più tra noi, è colui che ancora emoziona. Quindi Diego forever.
È il modo giusto questo e altre iniziative, per esempio anche quella della beneficenza, per ricordarlo e per ricordare quello che ha rappresentato per Napoli, per un ragazzo giovanissimo come eri tu quando lui era qui?
Sì, diciamo che il segno dell'infinito vicino alla sua data della morte la dice lunga su quello che è stato Diego e quello che sarà Diego. Queste occasioni qui fanno bene sicuramente alla sua memoria, ma soprattutto a tutti quelli che erano intorno a lui e che gli volevano bene, come le persone che ci sono qui oggi pomeriggio.
Diego ha lasciato, dicono tutti quelli che hanno giocato con lui, anche una mentalità vincente pazzesca, una voglia di vincere, di non accontentarsi, un po' quello che manca forse al Napoli in questo periodo, cioè la capacità di andare oltre l'attuale momento.
Sì, diciamo che Diego, a parte le sue qualità tecniche che tutti conosciamo, chi ha avuto la fortuna di giocare con lui ha sempre detto questo, che era un vero leader. Ma un vero leader all'interno di gruppi che avevano bisogno sempre di un trascinatore, lui lo faceva con una disinvoltura incredibile. Un po' quello che manca a Napoli forse quest'anno, oddio, l'anno scorso ho visto tanti leader che ancora oggi sono in questa squadra, quindi il vero augurio è che quei leader si ritornino ad essere quei giocatori che hanno fatto la differenza sotto tanti punti di vista, e non solo tecnici o tattici. E secondo me sono quelli che hanno acceso la lampadina nell'intervallo nella partita contro il Milan, perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico, il secondo tempo si è vista gente che era mentalmente e fisicamente in campo, non come il primo tempo.
Paolo Cannavaro è stato il capitano che ha alzato un trofeo con Napoli, quindi chiedo non tanto all'ex calciatore, attuale allenatore Paolo Cannavaro, ma al tifoso Paolo. Meno 8 rispetto allo scorso anno, meno 7 al primo posto, dobbiamo preoccuparci.
Ma se si guardano i numeri, di certo una piccola preoccupazione ci deve essere. La statistica dice anche che, a parte la Juve che ha dominato per anni il campionato italiano, poi c'è sempre stato grande equilibrio su chi dovesse vincere lo scudetto. Il desiderio di tutti era quello che il Napoli, diciamo, partisse come l'anno scorso, partisse col ritmo che sta tenendo l'Inter, sicuramente la Juve. Ma con tanti punti ancora a disposizione non deve passare già come un fallimento, ma come una motivazione maggiore.
Così Paolo Cannavaro ieri al vento La Noce del Diego, organizzato da Stefano Ceci, in cui si è ricordata ovviamente la figura di Maradona nel giorno del suo compleanno. Intanto un presidente che scende nell'intervallo di Napoli-Milan, che, come scrive il Corriere dello Sport, propone un premio partita che cerca di tirare sulla squadra. È positivo o negativo? Domando una da milioni di dollari che ci rivolgo a Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno. Già stava ridendo, perché ha capito che...
Stiamo ridendo. No, ma io credo che gli stimoli non sono mai troppi, ma non sono certamente... siamo a un livello dove veramente i calciatori cercano, dicono per la gloria, per far bene, per dimostrare, per mettersi in mostra. Io credo in questo momento la ricerca delle motivazioni, non sia il problema principale del Napoli. Io credo che Napoli abbia bisogno di ritrovarsi un pochino, di ritrovare quella serenità interna, che chiaramente quando hai 18 punti sulla seconda è più facile avere, ma quella scorrevolezza delle giornate, una continuità dei risultati che purtroppo acquisti solamente quando ciò avviene. Quindi è un cane che si morde la coda, e quindi fortunatamente questa partita è stata ripresa per i capelli, perché io
però direttore è assolutamente importante il pareggio, ovviamente, anche se ripeto io non sono molto soddisfatto insomma in generale, però le chiedo un presidente che interviene dopo che è già intervenuto, no? Perché conferenza stampa, poi allenamento seguito, presenza costante a Castelvolturno, certo, per dare forza anche a Garcia, almeno negli intendimenti, poi scende anche negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo. È una presenza che può diventare ingombrante anche e soprattutto per l'allenatore?
No.
È una domanda, non è una mia convinzione.
No, è un momento di stimolo. Insomma, io credo che alla presenza importante, non dico ingombrante, importante, del presidente Laurentiis a Napoli ormai sono abituati, no? Non credo che questo cambi molto, perché credo che sia da parte sua, l'abbiamo capito, cioè, talvolta, qualche volta l'abbiamo anche commentato, è un modo suo di interpretare il ruolo in prima persona, in modo assolutamente protagonista, quindi non credo sia un problema per l'allenatore. Viene lì da stimolo, in più becca la fortuna di prendere un Milan che probabilmente ha creduto di averla vinta con troppo anticipo, e alla fine per fortuna si è riuscita a riacchiappare il risultato.
Assolutamente sì. E come vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Si parla ancora di questo.
No,
dopo Napoli-Milan, dopo Napoli-Milan.
Sì. Sinceramente sempre mezzo rimane, perché mezzo pieno, perché alla fine ha recuperato una partita e poteva essere persa. Perché se il Milan, sinceramente, io credo che quella partita l'abbia persa il Milan, non l'abbia vinta il Milan, non l'abbia recuperata al Napoli, con franchezza, senza togliere il demerito al Napoli. Napoli ha avuto il demerito di crederci. Il Milan ha concesso gli equilibri, sono talmente vicini gli equilibri che il migliore prevale. Quindi direi al 50% pieno.
Ci sono tre partite, Salernitana-Napoli, Union Berlino-Napoli, al Maradona, in Napoli, Union Berlino e Napoli-Empoli. Io così ho voluto dire e sottolineare altri esami per Garcia e per il Napoli, perché gli esami non finiscono mai. È chiaro che se il Napoli le vince tutte e tre, insomma, il Napoli è già a meno 7 al primo posto, sì, è vicinissimo alla zona Champions League, però qualcuno ha scritto giustamente, non mi ricordo chi, forse un collega, il Napoli ha l'ottavo in classifica al pallone d'oro Osimhen, anche se infortunato, il 17esimo, gli unici due della top 20 della Serie A sono del Napoli, forse dovrebbe stare più su, a prescindere.
Sicuramente sì, i numeri non sono positivi, la stagione non è una stagione positiva. Hai fatto un'aspettativa per le prossime tre settimane, se le cose vanno per il verso, cioè il Napoli porta a casa i risultati che sono sulla carta assolutamente la sua portata, il Napoli ha fatto il suo dovere. Non oso pensare che succede se non porta a casa questi risultati. Da lì l'insidia di queste partite.
Sì.
E quindi partita per partita, però veramente il Napoli ha bisogno di trovarsi quello che io lo era l'anno scorso e non ritornerà. Quello è un sogno che dovrà tornare per i prossimi vent'anni, però qualcosa di più sicuramente c'è bisogno.
È vero, direttore, grazie, un abbraccio, alla prossima. Un abbraccio forte, saluto e abbraccio forte anche Dino Brasiello, che ricorda il 31 ottobre 2009 quando era in preda a una bruttissima malattia molto importante. Quindi siamo contenti per te, Dino, che adesso sei felice e sereno. Ma a proposito purtroppo di questioni tristi, Enzo 79 ci ricorda, e noi abbracciamo insieme a lui la famiglia di Tony Scotto. Scrive infatti Enzo: un abbraccio ai familiari del povero Tony Scotto, morto fuori allo stadio per una caduta da 20 metri, grande tifoso del Napoli. Sì, abbiamo tutti letto, abbiamo anche detto ieri di questo ritrovamento dopo Napoli-Milan di un cadavere, purtroppo, di questa persona, grande tifoso del Napoli. E poi, in qualsiasi caso, sono convinto, altro messaggio, che Garcia salterà a breve, non ci ricorderemo più di lui, scrive Raimondo. Poi ancora messaggi: il presidente non è contento né di Garcia, vede le dichiarazioni alla Luis e la presenza costante a Castelvolturno, la squadra non è pienamente soddisfatta del mister e chiede allenamenti più intensi, il mister non è contento dei calciatori e chiede più cattiveria, vuoi vedere che gli unici che devono essere soddisfatti sono i tifosi? Mauro da Bologna, ecco, Mauro forse risponde al messaggio del tifoso di prima, che io capisco essere grande tifoso del Napoli, però qui non nessuno vuole il male del Napoli, non da queste parti. Radio Marta è sempre stata equilibrata e contenta dei successi del Napoli, ovviamente, da napoletana e da radio napoletana. Questo amico scrive: Peppino, non giudicare ingombrante la presenza di ADL, non dimenticare che è lui il padrone. No, io ho solo fatto la domanda, non l'ho giudicata tale. Poi invece ricordiamo che oggi il Napoli si è allenato con Juan Jesus, che ha svolto quasi l'intera seduta con il gruppo, quindi recuperabile per Salerno, buona notizia visto che mancherà Nata ovviamente per squalifica, quindi ci saranno tre probabilmente difensori disponibili: Ostigard, Juan Jesus e Rachmani. Intanto parte oggi alle 15 in vendita i biglietti per Salernitana Napoli, ricordando che c'è il divieto di acquisto dei biglietti stessi da parte dei tifosi residenti in Campania. Ne parliamo per capirne un po' di più con Maurizio Criscitelli, presidente Napoli Club Bologna. Ciao Maurizio, buongiorno.
Buongiorno a te Dario, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, vendita dei biglietti che parte alle 15, ovviamente per i residenti fuori dalla regione Campania. Sì. Purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione al calcio Napoli.
Esatto, alle 15 partirà la vendita per il settore ospiti, per tutti coloro che sono residenti fuori dalla regione Campania. È in corso un vertice in prefettura perché si è posto il problema, stamattina ho posto il problema dei residenti nella provincia di Salerno, perché il decreto prefettizio con il quale si vieta la vendita ai residenti in Campania, nella prima parte del decreto, per tutti gli altri, per i settori ordinari dello stadio, la vendita è vietata solo ai residenti a Benevento, Caserta, Avellino e Napoli.
Ecco.
Quindi i salernitani possono comprare. Tutti gli altri settori dello stadio paradossalmente non possono comprare il settore ospiti. Allora, fatta notare questa incongruenza.
Anche perché, scusa Maurizio, ti interrompo, ci sono molti tifosi del Napoli.
Tantissime, che... soprattutto dell'Agro Nocerino Sarmento.
Esatto, a Cavalli Tirreni, a Scafati, esattamente, Pompei.
No, Pompei è Napoli. Non c'era una colonia, è un feudo del tifo napoletano. Quindi è in corso un vertice in prefettura dove si spera che si opterà per l'apertura del settore, fermo restando il divieto per Benevento, Caserta, Avellino e Napoli, quindi per tutta la Campania, si sta provando a fare la decezione dei residenti nella provincia di Salerno solo con testa del tifoso del Napoli.
Perché sempre questo, quella diciamo,
per poter evitare che qualche tifoso della serenità malaguratamente si potrebbe introdurre nel settore ospite, quindi l'obbligo di tessera permane pure per i residenti nella provincia di Salerno e provincia. Siamo in attesa.
Magari ci aggiorni, noi aggiorneremo i nostri amici tramite i social anche questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport della Sera. È importante, ci seguono in tanti anche da quelle zone. Mi ricordo il collegamento col presidente del club Napoli Cava dei Tirreni, tra i più storici, tra i più antichi.
Esatto,
e quindi assolutamente vi terremo aggiornati. Maurizio, non so se devi aggiungere un'altra cosa oppure...
No, io voglio solo dire ai ragazzi all'ascolto di Salerno e provincia che di non affrettarsi a comprare i biglietti di altri settori, che i biglietti del settore ospite sono 2.000, quindi ce ne sono tanti, visto che poi c'è questo divieto, quindi tantissimo.
Aspettiamo questa decisione e poi dopo.
Esatto, io mi auguro che prima delle 3 arrivi il comunicato ufficiale della prefettura che abiliti la vendita anche per i residenti in provincia di Salerno, ma vedrete che si va verso questa direzione, almeno l'auspicio e il buon senso soprattutto permettimi Dario. Fanno poi tutte le parti in causa, anzi fammi ringraziare pubblicamente il capo ticketing della Salernitana Rosario Mattre, che anche lui si è adoperato per risolvere la questione insieme poi alle questure di Napoli e di Salerno.
Va bene, perfetto, grazie Maurizio, un abbraccio. Grazie Maurizio Criscitelli, tra un po' vi daremo aggiornamenti su questo sui nostri social e poi più tardi alle 20 alle 21, quindi c'è questa possibilità. Siamo già in mega ritardo, arrivano Gigio Rosa e Marta Martinez con Sulle Mani, grazie ad Emanuela Castelli in redazione e a Gigi Soriani, l'uomo del Maradona, per la regia. Grazie a tutti da parte mia, Dario Sarnataro, un abbraccio e buon proseguimento, ciao.
Marte Spotlight.